On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi è nei Paesi Baschi spagnoli.
Yeah, yeah. Girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Falastinian, so always rep where you come from.
Quello che abbiamo in sottofondo è un brano di Saint Levin, si chiama From Gaza with Love, un brano che avete sentito più volte dalle frequenze di Radio Popolare, un brano dedicato al popolo di Gaza e ai palestinesi. Voi direte, ma che ci azzecca con i Paesi Baschi? Beh, se qualcuno di voi quest'estate, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è stato a Bilbao, la più grande città dei Paesi Baschi, beh, avrà notato come la città è veramente piena di bandiere palestinesi. Ma piena, 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 Bandiere, graffiti sui muri, adesivi sui semafori. Io un po' ho girato, anche nelle ultime settimane, non ho visto niente di simile in tutti gli altri posti dove sono stato, quindi massimo rispetto per i baschi di Bilbao e non solo quelli di Bilbao. Noi sulla pagina Facebook di On The Road, a testimonianza di ciò, abbiamo postato alcune fotografie che documentano quanto vi ho appena detto, e questo discorso delle bandiere palestinesi mi consente di ricordarvi un'iniziativa che ci sarà domani invece qui a Milano, un concerto per la Palestina, si chiama Nessun Dorma, Shadia Rodriguez, Coez, Cosmo, Dente, Francesca Michielin, i ministri, Populus, Willy Peyote, Vasco Brondi, sono solo alcuni dei nomi dei musicisti che parteciperanno domani sera a questa serata per la Palestina. L'appuntamento è al Circolo Magnolia, l'apertura delle porte alle 19 e per domani sera la tessera non serve. Radio Popolare sarà presente con una postazione e tra un'esibizione e l'altra intervisterà alcuni dei musicisti che parteciperanno alla serata. Ma torniamo nei Paesi Baschi.
Ainhoa, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, una cosa che di sicuro non riuscirai a spiegarci è come diavolo è nata questa lingua.
La nostra lingua è d'origine ignota, nessuno sa l'origine, non ha radici latine, indoeuropee, non si assomiglia praticamente a nessun'altra lingua, è con noi da tanti, tanti, tanti anni ed è una vera meraviglia averla.
Facciamo due o tre esempi di quelli banali, il corso d'inglese, prima lezione, apri la finestra, open the window.
Per esempio, irechi atea sarebbe apri la porta, per esempio. Irechi atea, Mercedes, apri la porta, per favore.
Sì, proprio nulla che spartire con niente.
Sì, niente da avere con lo spagnolo, immagina, no? Se parliamo un po' in spagnolo sicuramente qualcosa si capisce, ma se vi parlo in lingua basca...
Quella che avete appena ascoltato era una chiacchiera tra il sottoscritto e Ainhoa. Ainhoa è una ragazza indigena basca, la guida che mi ha accompagnato in un recente viaggio in quelle terre. La puntata non può che iniziare da qui, non può che iniziare con la lingua basca, che è la prima cosa con cui ti scontri quando arrivi in quelle terre. Come diceva Ainhoa, tutto è complesso per quanto riguarda quella lingua. già bisogna mettere per esempio i puntini su due parole che sembrano uguali ma sono dal significato completamente diverso, ovvero euskera ed euskadi, perché euskera è la parola basca che indica la lingua basca, mentre euskadi è la parola basca che indica i paesi baschi, e quindi è già bisogna partire senza confondere l'euskera con euskadi. Insomma, una lingua che, come ci diceva Ainhoa, è decisamente complessa. Tra le migliaia di lingue che esistono al mondo, il basco è una delle poche cosiddette lingue isolate. Si chiamano così quelle lingue non imparentate con nessun'altra lingua. Per esempio, altre due lingue isolate sono l'albanese e l'armeno. Quella basca, infatti, è una lingua dalle origini misteriose e sconosciute, e solo una piccola parte del suo vocabolario può essere ricondotta al latino o al castigliano. Al tempo stesso, però, si tratta di una lingua che ha fortemente influenzato lo spagnolo, con cui è chiaramente a stretto contatto e con cui attualmente continua ad esserci influenza reciproca grazie ai circa 700.000 vascoparlantes presenti nelle tre province basche di Vitoria, Bilbao e San Sebastian e nel paese basco francese. Vi faccio l'esempio di qualche parola basca che si è meticciata con lo spagnolo. Izquierda, per esempio. Che, come tutti sappiamo, è la parola spagnola che indica sinistra. E come potrete immaginare, viene utilizzata praticamente all'ordine del giorno. Ecco, quello che probabilmente non tutti sanno è che si tratta di un termine che deriva proprio dal nostro caro euskera. Ve ne faccio un altro di esempio: bacalao. Bacalao è il termine che traduce il nostro baccalà ed è una delle tante parole spagnole che vengono dal basco. Il bacalao alla vizcaina, in cui il pesce viene accompagnato da sugo e peperoni, è infatti una ricetta tipica delle Euskadi ed è una delle specialità più apprezzate in tutto il nord della penisola iberica. Ma se qualcuno di voi adesso si stesse chiedendo: ma il baccalà? Anche noi italiani possiamo dire di utilizzare un termine che viene dall'euskera. Baccalà arriva da bacalao e quindi arriva anche lui dai Paesi Baschi. C'è una parola che noi non abbiamo ma è bellissima: sirimiri. È un'altra di quelle parole spagnole che vengono dal basco e indica infatti una pioggerellina molto fine, tipica proprio della regione basca. È una variante meteorologica così tipica che una storica profumeria di San Sebastian gli ha dedicato un'apprezzatissima acqua di colonia. Si chiama profumeria Benagas e storicamente si componeva di una barberia dove lavorava il nonno dell'attuale titolare, la signora Charo, una profumeria dove era attiva la nonna e un angolo dove la mamma faceva la podologa. Ecco, questo negozio è un monumento dell'artigianato locale, attivo dal 1908. Se ci passate, comprate una boccetta di sirimiri anche se fuori splende il sole. No, quello della lingua basca è decisamente un aspetto che mi ha intrigato un casino nel corso di questo viaggio. Vittorio Dell'Aquila, linguista, collegato con noi telefonicamente, buongiorno.
Buongiorno.
Come tutte le cose dipende un po' da come le si guarda. Ogni giorno muore qualche lingua nel mondo e quindi è giusto proteggerle. Dall'altra, qualcuno dice la lingua è una cosa viva e come tutte le cose vive nascono e muoiono. Il linguista cosa dice?
Certo, nascono e muoiono, ma qui non è questione di morte della lingua. Questione di diritto. Se non sbaglio, prima hai detto che ci sono persone che si sentono escluse perché la scuola è in basco, in catalano. Quante persone si sentono escluse a Milano o a Roma perché la scuola è in italiano? Non possono scegliere un'altra lingua. Nel paese basco invece possono ben scegliere la lingua. C'è un sistema scolastico con una possibilità di scelta solo basco con spagnolo obbligatorio, bilingue basco-spagnolo, solo spagnolo con basco obbligatorio, e c'era, ma non ci va nessuno, solo spagnolo senza basco. La gente sceglie di andare dove preferisce. A Milano non è possibile, è obbligo italiano. Perché? Lascio a te la risposta.
Una lingua chiaramente si porta dietro tutta una serie di addentellati culturali che non vanno dimenticati.
Certamente, certamente.
Delle espressioni, dei modi di dire che nascondono una cultura.
Sì.
E quindi mi sembra aver capito che il tuo è uno schieramento senza se e senza ma.
No, non è uno schieramento, è una questione. Allora, giustamente il cittadino italiano, spagnolo, turco, arabo che arriva a Barcellona vuole avere la scuola in italiano, spagnolo, turco e arabo. Certo, perché a Milano no? Assolutamente. E se io voglio la scuola in lombardo, mettendo che esista, perché no? Allora, perché no? Ci sono problemi quantitativi. Se una persona mi chiede la scuola in lombardo, dico, senti, non posso pagartela. Una persona mi chiede la scuola in curdo, non posso pagargliela, ci mancherebbe. Se ci sono 40 bambini in una scuola su di 100 bambini che vogliono la scuola in spagnolo, perché a Milano non c'è?
Ascolta, lì sottolineano molto che la loro è una lingua e non un dialetto. Tu prima riparametravi tutto su base milanese / lombarda.
Certo.
E qui entra in ballo la discriminante tra lingua e dialetto.
O la discriminazione. La discriminante o la discriminazione?
No, questo me lo devi dire tu.
Non lo so io. Come faccio a sapere io qual è la differenza tra una lingua e un dialetto?
Ma sei tu il linguista.
Il linguista è il primo che non lo sa. Se lo deve sapere il linguista, commette una, secondo me, non è corretto da parte del linguista. Cos'è la differenza tra una lingua e un dialetto? Sarà il parlante che lo sa. Ora, il parlante milanese, anche se dice di parlare la lingua lombarda, di fatto si comporta milanese o varesino,
sì.
Si comporta da dialetto e di fatto non richiederà mai una scuola totalmente in lombardo, anche perché non lo sa scrivere. Non c'è nessuna differenza. La differenza che c'è tra il catalano e lo spagnolo è inferiore, direi parecchio inferiore a quella che c'è tra il varesotto, il varesino, il milanese, il bergamasco e l'italiano. Ma nella testa di chi parla bergamasco, per ora, e probabilmente per sempre, parla dialetto. Ma si cambia velocemente, basta il giro di qualche anno l'idea cambia. Quelli che parlano catalano considerano di parlare, i dialetti catalani considerano di parlare catalano e quindi non lo vogliono scritto.
A chi dice che la lingua è uno strumento che dovrebbe unire, se parcellizziamo e si parla a Milano il milanese, a Bergamo il bergamasco, già fanno fatica a capirsi.
Populismo. Prima di tutto la persona non è monolingue. Gli esseri umani sono tendenzialmente plurilingui, naturalmente plurilingui. Non primo. E di conseguenza l'idea che una lingua unifichi è una falsità dopo aver distrutto il multilinguismo, ragioni nazionali, nazionaliste, per arrivare a creare delle persone che fanno una sola lingua. Se chi abita a Milano oggi parla una sola lingua, parla solo italiano, mentre 50 anni fa, 60 anni fa era capace almeno di parlare il suo bel milanese e forse di scrivere in italiano, e a Milano scriveva anche in italiano e di capire l'italiano, aveva la possibilità di esprimere diversi concetti in diversi momenti e di avere apertura con il milanese, di capire anche, con l'abitudine al plurilinguismo, capisce altre varianti, capisce il bergamasco, il francese. Gli anziani che sanno parlare bene milanese, quando vanno in Francia, mescolano giù qualcosa e capiscono molto meglio dei giovani che parlano solo italiano. Quindi non è vero. È il plurilinguismo che dà possibilità di comunicazione. È il monolinguismo, quindi una sola lingua, che riduce la comunicazione. E inoltre, ricordiamoci che abbiamo tutti la possibilità naturale di sapere più lingue. E per finire, visto che la lingua non è solo comunicazione, la lingua è comunicazione e identità. Non so quale sia più importante, non ha importanza. Però una, tutte e due i parametri esistono. E a questi bisogna fare riferimento. Se vogliamo solo comunicazione, benissimo, facciamo tutti quanti in inglese. Allora perché la scuola a Milano è in italiano? Per quale motivo? Facciamola in inglese, così comunichiamo tutti.
Sarri, 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 s
Senti, c'è un colore che rappresenta i Paesi Baschi anche come mood, oltre che come entità cromatica.
Diceva il nostro artista, mio amato Edoardo Cigida, che noi baschi abbiamo una luce nera.
Oggi in un negozio di un'artigiana che produce capi di vestiario, hai detto che fa gli abiti di che colore?
Ah sì, nero, perché noi siamo abituatissimi a giorni un po' grigi, una luce nera che a me piace, e questo è il colore che ci rappresenta anche tantissimo. È una luce che si trova ovunque quando sei nei Paesi Baschi, perché ovviamente abbiamo giorni di sole, ma siamo abituatissimi a questi giorni di luce oscura, spenta, ma che amiamo tanto e che rappresenta tanto i Paesi Baschi.
Ed è immerso in questa caratteristica luce che inonda anche Bilbao che sono andato alla scoperta in compagnia di Ainhoa di questa città, un'ex città industriale, tra l'altro oggi ottimamente collegata ai principali aeroporti italiani. Dicevamo, un'ex città industriale che si è reinventata investendo sulla cultura. L'icona di questa rivoluzione è il celebre museo Guggenheim. L'incredibile è che quando aprì nessuno lo voleva. Sembra impossibile, eppure è così. Uno spreco di denaro pubblico, si indignavano i cittadini. Quello spreco ha inaugurato il turismo nella città della siderurgia, che ai tempi era la tappa reietta sul cammino per Santiago de Compostela. Ha spazzato via anni di dismissioni dell'industria, di disoccupazione e cantieri navali abbandonati. Oggi è la punta dell'iceberg, ma non c'è solo quello. Tra gli altri interventi architettonici che hanno contribuito a fare di Bilbao una città vitale e moderna, troviamo il grande centro culturale Azcuna Zentroa, un antico magazzino vinicolo modernista ristrutturato su disegno di Philip Stark, e poi la biblioteca Deusto, inaugurata nel 2009, la torre Iberdrola, alta 145 metri, le stazioni della metropolitana firmate da Norman Foster e le torri firmate dall'architetto giapponese Arata Isozaki e da Cesar Pelli. E poi l'aeroporto e il puente Zubizzuri, un ponte di cristallo che si staglia nel cielo a forma di arpa, disegnati da Santiago Calatrava, e il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna, opera di Federico Soriano e Dolores Palacio, considerato come una delle costruzioni contemporanee più importanti realizzata da architetti spagnoli. Per ammirare tutto questo ben di Dio dall'alto basta inforcare una bicicletta e scalare, vale anche con la bici a pedalata assistita, e scalare il monte Artxanda, il punto più panoramico di Bilbao. Dopodiché ci si può riposare bevendo un bicchiere al Mercado de la Ribera, uno dei più grandi mercati coperti d'Europa, costruito nel 1929 sulle rive del fiume. Qui si può fare anche un incontro ravvicinato con i pinchos, la risposta basca alle tapas iberiche. Più che tartine sono complesse architetture di ogni sapore e colore. La loro valenza travalica anche l'aspetto gastronomico, perché in sostanza i pinchos incarnano il segreto di Bilbao, ovvero riuscire a tenere tutti gli ingredienti in equilibrio. Il passato e il futuro, il gotico della cattedrale e il titanio di Gheri, la siesta e l'attività fisica, la cucina molecolare di Eneco Azca e il pescato del giorno. Seduti davanti a un arzigogolato pinchos, faccio un riassunto di Bilbao che mi viene utile per questa puntata di On The Road con Ainhoa.
Senti, due cose su Bilbao. Guggenheim, celeberrimo, lo conoscono tutti e tutti l'hanno visto almeno una volta. Un altro paio di cose che bisogna vedere a Bilbao al netto del Guggenheim?
Quando si arrivò bisogna camminare la ria per vedere come si è trasformata questa città, perché veramente si è reinventata a se stessa di essere una città industriale grigia, inquinata, si è trasformata in una città bellissima con opere di architetti rinomatissimi che hanno lasciato la sua scia. Passeggiare per la ria è un piacere e come no avvicinarsi al centro storico per sentire un po' il cuore della città di Bilbao, i vari ristorantini, le chiese.
Ecco, siccome a voi piace fare le cose difficili, tu hai citato la ria e uno pensa al rio, quindi al fiume.
Sì, la ria sarebbe come un
braccio. Non è il fiume.
Non è il fiume esattamente, no? Sarebbe un braccio di mare dell'estuario che entra, cioè c'è un misto di acqua dolce e acqua salata, no? Dove il fiume arriva al mare o dove il mare arriva al fiume, no? E si chiama la ria.
È una città universitaria. Era una città industriale, ora è una città universitaria, c'è più di un'università?
Sì, c'è l'università pubblica vasca, quella che c'è nelle tre città vasche, Vitoria, San Sebastiano e Bilbao, e dopo c'è l'università di Deusto, privata, retta dai gesuiti, prestigiosissima, che anche ha un campus a San Sebastiano.
Gesuiti non a caso?
Sì, gesuiti sempre, perché San Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, nato qua, nei Paesi Baschi è molto forte, poi noi abbiamo scuole e queste università prestigiosissime nei Paesi Baschi.
Una città che, come ricordavi tu, è stata reinventata dopo la crisi industriale, si è pensato di puntare sulla cultura, ingaggiando grandi firme dell'architettura, che sono diventate talmente parte della vita comune degli abitanti di Bilbao che hanno quasi inventato dei nickname che nascondono neanche tanto bene il nome dell'artista. È il caso delle fermate delle metropolitane.
Sì, no, perché questa metropolitana bellissima è stata disegnata da Sir Norman Foster e noi la chiamiamo, queste entrate e queste uscite, i Fosteritos, no? Così li conoscono tutti i bilbaini.
Ma per uno che come me è malato per quanto riguarda le acciughe, c'è un mercato, un grande mercato, forse uno dei più grandi d'Europa a Bilbao, lì le trovo.
Sì, hai ragione, c'è un mercato chiamato La Rivera, un mercato creato già negli anni 20, che si considera di essere uno dei mercati coperti più grandi di tutta l'Europa, e là trovi tutto, i frutti di mare, il pesce, i prodotti di stagione, verdure, e anche la struttura è bellissima e merita tantissimo, lo devi visitare sempre.
Sono i Cortatu, un gruppo storico, la più famosa rock band dei Paesi Baschi. Un ennesimo caso di classica scuola Clash, una miscela esplosiva di rock, ska, punk, reggae, una band di rock politico e combattente vicino alla causa sandinista, oltre al naturale sostegno all'indipendentismo basco. Chi frequenta questa trasmissione sa che il sottoscritto è convinto che per conoscere bene un posto bisogna sapere la storia della squadra di calcio locale. Beh, questo concetto a Bilbao vale mas di più. Dio creò solo una squadra perfetta, le altre le riempì di stranieri. È un detto popolare bilbaino che sintetizza la filosofia dei tifosi di calcio dell'Athletic Bilbao, l'unica squadra alla quale i tifosi non chiedono di vincere, ma semplicemente di resistere o di esistere. Gianni Mura definiva quella dell'Athletic un'ostinata eresia, l'eresia di un club che ha deciso di immolarsi alla filosofia, ovvero quella legge non scritta, e se lo fosse sarebbe comunque carta straccia per evidente anticostituzionalità, quella legge non scritta in base alla quale possono vestire la maglia biancorossa solo i calciatori di origine basca o formati a Lezama, il centro sportivo dell'Athletic, o nelle giovanili di un altro club basco. Questa sorta di commistione fra Ius Soli e nazionalismo pragmatico, la filosofia dell'Athletic appunto, non sta in nessun regolamento interno. Simone Bertelegni, nel suo saggio Athletic Club di Bilbao, l'utopia continua, edito per Bradipo Libri, scrive che in teoria qualunque presidente dell'Athletic potrebbe tesserare giocatori di ogni dove, senza violare alcuna norma e senza dover render conto sulle prime a nessuno. Eppure nessun presidente biancorosso oserebbe mai rischiare una cosa simile. Si alienerebbe immediatamente l'intera tifoseria e dovrebbe temere per la propria poltrona. Nell'Athletic, infatti, il presidente non è il padre padrone della squadra, ma un amministratore eletto che deve render conto al popolo dello stadio San Memes. La filosofia autarchica del club, lungi dall'essere una gabbia, è un autentico tesoro. Sono moltissimi in Spagna, come nel resto del mondo, i simpatizzanti dell'Athletic. La squadra di Bilbao è il quarto club di Spagna per numero di tifosi e il terzo per fatturato dalla vendita del proprio materiale. Alla base della filosofia dell'Athletic c'è una sfida, sintetizza l'antropologa ungherese Marianne Vagzi, autrice di uno studio sulla tifoseria biancorossa per l'Università del Nevada. Affrontare con giocatori locali una competizione globalizzata è una sfida che risponde allo spirito di avventura, all'amore per il rischio, che sono propri della storia di Bilbao. Non a caso esiste la parola bilbainada per indicare la spacconata. La filosofia dell'Athletic riflette il desiderio non di vincere, ma di vincere in maniera speciale e contro ogni pronostico. Una comunità si definisce non tanto attraverso il circuito quotidiano di relazioni politiche ed economiche, quanto attraverso la trasgressione di leggi altrui. L'Athletic è amato perché rappresenta una trasgressione, secondo la stessa logica della sepoltura del fratello da parte di Antigone. È un obbligo simbolico che scaturisce dal senso della famiglia e della tradizione e sovverte le leggi dello sport globale e dell'economia di mercato. Sono tante le sfumature della storia e dell'eresia Zurigorri che Bertelegni, nel suo saggio che abbiamo citato poc'anzi, offre al suo lettore. Una fra le altre è quella legata a uno dei canti a cui sono più legati gli hinchas dell'Athletic Club. Mi raccomando, Athletic scritto rigorosamente all'inglese e club pronunciato rigorosamente alla mediterranea con la U. Ecco, questo inno è quello dell'Aliron. Tra 800 e l'inizio del 900, spiega Bertelegni, le miniere di ferro biscagline, la Biscaglia e la regione di Bilbao, erano in mano alle compagnie britanniche. Nella miniera di Muskiz, a pochi chilometri da Bilbao, lo stipendio dei minatori era commisurato alla purezza del minerale. Quando gli ingegneri appendevano fuori dalla porta dei loro uffici un cartello con la scritta All Iron, ferro puro, per i minatori significava paga doppia e si levavano al cielo grida di giubilo che storpiavano la voce inglese. Aliron, Aliron! Aliron, e l'Atleti campeò! Aliron, e l'Atleti campeò! Il saggio di Bertelegni nel mondo della squadra di calcio di Bilbao non risparmia spazio alle contraddizioni dell'Athletic. Ma è anche grazie a queste contraddizioni che la storia e il presente dell'Athletic sono diventati universali e non possono essere letti, come spesso capita per colpa delle penne di autori disinformati o parziali, in termini vicino ai peggiori principi ideologici del nazionalismo. Infatti, la grande famiglia dell'Athletic non può essere definita in nessun modo dal punto di vista dell'esclusione etnica.
En San Mamés nos vemos los domingos por la tarde. Es único el ambiente que se monta por las calles. Y disfrutamos en el campo a nuestro equipo nunca y quien lo pare. Alirón, el Atleti campeón. Alirón, el Atleti campeón.
Un'ora d'auto e da Bilbao raggiungiamo San Sebastian.
Giusto.
Che cosa hanno in comune e che cosa hanno di diverso?
Come città sono città vicine al mare, sono città che hanno avuto l'industria, sono città aperte, sono città moderne. Quello sono punti in comune, no? La gastronomia che attira un notevole flusso di persone. Come differenza, non lo so, perché Bilbao è più
Cioè forse
grande.
San Sebastian è stata meno rivoluzionata di Bilbao.
Sì, è cambiata meno, perché San Sebastian è cambiata tantissimo a metà XIX secolo, quando è stata scelta come luogo di villeggiatura reale e dopo si è fermata così come una città balneare molto molto tranquilla, mentre Bilbao è cambiata tanto, ma entrambe sono città dove tutto è a portata di mano, con piste ciclabili, raggiungibile, tutti i quartieri molto 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 carine.
Prima abbiamo fatto un giochino con Bilbao, lo rifacciamo anche con San Sebastian, un paio di cose imperdibili.
San Sebastian, ovviamente l'icona della città che sarebbe la baia della concia, che ha la forma di conchiglia quasi quasi perfetta, quello non può mancare, e dopo ovviamente farsi un giro nelle stradine del centro storico per mangiare i pinchos, che sono questi stuzzichini svariatissimi che noi amiamo mangiare.
Ne abbiamo parlato anche quando eravamo a Bilbao, nulla a che spartire con le tapas, mettiamo i puntini sulle i.
No, sono due cose diverse.
Cioè, niente, non puoi entrare in un bar di San Sebastian e chiedere una tappa perché ti ammazzano, no, è uno scherzo, però sono di solito più elaborate, perché qua la gastronomia è veramente, vantiamo di avere una gastronomia spettacolare.
E altra cosa, evitate di ordinare insieme ai pinchos uno spritz, andate direttamente invece con un chacolì.
Sì, un chacolì senza dubbio, un sidro che è una delle bevande più popolari, un vino di Rioja che lavoriamo qua nei Paesi Baschi, ma no, dimenticate lo spritz.
Chacolì è un vino autoctono e le vigne si vedono anche lungo la strada che divide Bilbao da San Sebastian, proprio fronte mare.
Sì, sì, quando vieni da Bilbao verso San Sebastiano o viceversa, si vedi questi vigneti di Chacolì che si elabora con la uva propria nostra autoctona, di nome molto semplice, Onda Ravi, sia Suri che Belcia. E sì, ovviamente è un vino da assaggiare, si elabora in tutti i Paesi Baschi, ma si vedono i vigneti dappertutto, sì.
Mi lanci un brano musicale? Meglio se con un gruppo basco?
Sì, per esempio è molto conosciuto un gruppo basco chiamato La Oreja di Van Gogh, e loro quando cantano le canzoni sempre parlano di cose di San Sebastian, come per esempio un bus che chiama il bus numero 28, che è quello che ti porta agli ospedali, lo usiamo tutti, e hanno una canzone che si chiama Arriva tardi il 28, e sì, se ascoltate qualche canzone di La Oreja di Van Gogh vi porterà alle strade di San Sebastian.
Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar. Y
Radio Popolare on the road, quest'oggi nei Paesi Baschi. Sfumiamo la Oreja de Van Gogh, perché il Chacolí, il vino di cui prima parlavamo, merita un approfondimento con un enologo.
Bueno, soy José Ramón Calvo y soy el enólogo de la bodega de Chacolí Gorka Izaguirre.
Molto probabilmente chi ci ascolta non ha sentito mai la parola Chacolí, se non è venuto da queste parti. Allora ti chiedo prima di tutto di dirci la storia di questo vino.
La palabra Chacolí es muy curiosa. Suelen decir que somos el único vino que no se llama vino.
Es una palabra muy curiosa porque dicen que sea la única palabra que es un vino, pero no significa vino.
Identifica un vino, pero no significa vino.
Eso es. Chacolí es el vino que en Euskadi elaborábamos cada uno en casa para nuestro consumo, no para vender fuera, sino para tomar los de casa.
El vino que si elaboraba, si faceva nei Paesi Baschi per consumare a casa, non per vendere fuori.
E adesso viene il difficile, cioè raccontare il Chacolí a chi ci sta ascoltando che non ha mai bevuto un goccio di Chacolí e deve venirgli voglia di berlo dopo averlo ascoltato.
Il Chacolí è un vino generalmente blanco, fresco, tiene un color precioso, unos amarillos con tonos verdosos.
Giallo o verde.
Eso es. Le va a llamar ya los aromas, unos aromas a fruta blanca, aromas a hierba, aromas a hinojo, y con una boca muy fresca.
Es un vino bianco, fresco, que ha un color giallo verdolino, siente subito degli aromi molto di fruta bianca, mele e anche finocchio, molto fresco.
È unico. Che cosa lo rende diverso da altri vini che hanno caratteristiche analoghe?
La principal característica que lo marca es la variedad de uva, la uva Ondarrabi. Está elaborado exclusivamente con uva Ondarrabi y es una uva propia de una franja de 300 kilómetros de larga, no está en otras partes del mundo.
Soprattutto lo rende unico la varietà di vitigno, di uva che si usa, che è la Ondarrabi, che si produce in una fascia di costa, no? di una zona che sono soltanto 300 chilometri, quindi è proprio autoctona, originale.
Piccoli vigneti che producono piccoli grappoli d'uva e tra l'altro sono anche piccoli gli acini.
Así es, viñedos muy pequeñitos de 5.000, 6.000, 3.000 metros cuadrados. Lo que obtenemos son unos racimos de 90 gramos aproximadamente que están poblados de pequeños granos de uva.
Infatti sono zone molto piccoli di vitigni, poi questo grappolo è molto piccolo e anche l'acimo di uva è proprio piccolino piccolino, il grappolo è di intorno a 90 grammi e quindi è un'uva molto piccola.
L'ultima cosa, la commercializzazione fuori dai Paesi Baschi?
Attualmente stiamo iniziando a lavorare. Llama la atención, en el mundo entero cada vez se está vendiendo más blanco y les llama la atención un blanco diferente, de una variedad diferente. Nosotros somos una bodega muy peculiar porque actualmente vendemos el 90% en el País Vasco y el 10% restante se está vendiendo en Estados Unidos y en Japón.
Está iniciando la venta al extranjero, si son incuriositi por este bianco un poco especial, infatti la loro cantina es muy particular porque vende un 90% de su producción qua, ma el 10% restante se vende en los Estados Unidos y también en Japón.
Adesso lo assaggiamo però.
Vamos a probarlo, a ver qué les parece. Es Chacolí de Vizcaya. Realmente nosotros ahora mismo estamos a 10 kilómetros del centro de Bilbao. Eso es.
Ovviamente nei Paesi Baschi non si beve solo il Chacolí, ci sono una serie di cantine strepitose a partire dalla Bodegas Marqué de Riscal, che è famosa per l'hotel annesso, un hotel ideato da Frank Gehry, un hotel con materiali e colori inediti, il rosso per il vino, il giallo per la rete sulle bottiglie. Una visita alla cantina è assolutamente consigliabile, ma non era di questo che volevo parlarvi, bensì del tesoro di Robinson Crusoe. Sì, E voi direte: che ci azzecca? Beh, ci azzecca, ci azzecca. Il fondatore di Crusoe Treasure, un nome e un programma, è Borja Saracho. Borja Saracho è ormai un personaggio famoso in tutta Europa per il suo peculiare modo di invecchiare il vino che produce. È suo infatti il vino subacqueo che staziona in cantine sotto le acque del Mar Cantabrico per poi essere venduto non solo in Europa ma in tutto il mondo. La Crusoe Treasure, operativa dal 2013, oggi rappresenta la più grande cantina subacquea di tutta la Spagna. La maggior parte dei vini viene inizialmente conservata in barili dalle aziende vinicole partner, per essere poi messi in bottiglie chiuse con tappi speciali e sigilli. Le bottiglie vengono quindi trasferite a 20 metri di profondità sotto al mare, dove riposano da 6 a 12 mesi dentro apposite gabbie di metallo che vanno così a costituire una barriera, una sorta di risposta enologica alla barriera corallina. Siamo andati a trovarlo e abbiamo raggiunto questa barriera a bordo di una barca. Dove siamo?
Estamos en Plencia, in Vizcaya, nel País Vasco.
E siamo su una barca esattamente dove?
Nel puerto de Plencia, in Vizcaya.
Intorno a noi che cosa c'è e cosa c'è sotto di noi?
Ahora mismo estamos viendo casas alrededor del puerto, es un puerto muy pequeñito, con pocos barcos. El puerto está dentro de una ría, porque aquí el mar es tan bravo que si el puerto estuviese mirando al mar se hundirían los barcos.
Non siamo in un villaggio piccolino, siamo in un porto circondato da case e in realtà è molto ben protetto per quello che noi siamo qui in questo momento.
Ho sentito, anche andando nei Caraibi, di storie che raccontavano di barche affondate che avevano trovato delle bottiglie di champagne vecchie di 100 anni. L'origine del vostro vino che viene fatto maturare nel mare arriva anche da queste storie?
Sì, io credo che todo buceador ha sognato con encontrar un tesoro, ¿no? E quando has buceado in barcos hundidos, che io tenía la suerte di bucear in un barco che fu la prima vez che se encontraba, te hace pensar en quién iba en el barco, qué llevaba, qué tesoros escondía, ¿no? Las familias que estaban esperando a que ese barco llegase. Y al final este proyecto es soñar, ¿no? Soñar que es posible que el vino se haga de otra forma, que seguro que hay muchas más, y que se abre un mundo nuevo, ¿no? El mar es un mundo desconocido y ahí tenemos cantidades ingentes de poder hacer cosas muy interesantes.
Tutti quelli che fanno il sub, come lui, sempre hanno sognato di trovare un tesoro nascosto, ¿no? Per quello crede che il suo progetto sia nato di sognare, ¿no? Perché lui ha avuto la possibilità tanti anni fa di fare sub e in questi barchi, ¿no? E ha trovato dei questi tesori, per quello dice: perché non sognare di creare questo progetto, ¿no? Perché tutti noi abbiamo sempre voglia di trovare un tesoro. E per quello è nato questo progetto, perché no?
Per trasformare il sogno in realtà bisogna lavorare, bisogna studiare. Voi avete per 2 anni e mezzo studiato come realizzare il sogno. E per esempio vi siete accorti che non con tutti i vini era possibile fare. Io sono un fondamentalista del Chacolí, per esempio il Chacolí, via, non si può. E dopo 2 anni e mezzo siete riusciti a stabilire con che vini lavorare.
Sì. Bueno, este proyecto nos ha dado más alegrías, ¿no? En ese aspecto, porque no pensábamos que el vino fuese posible que evolucionase. Se vio en el estudio que evolucionaba. Después de eso hemos ido viendo que efectivamente el vino evolucionaba. Primero solo éramos capaces de hacer tintos, luego conseguimos hacer blancos, ahora estamos haciendo espumosos e incluso abrimos en breve la posibilidad de hacer destilados, ¿no? Es piano piano, ¿no? Llegar a donde queremos llegar, pero con el conocimiento que tiene Antonio Palacios, nuestro enólogo, vamos descubriendo cada día cosas nuevas que nos abren muchas posibilidades de evolución.
Sì, ovviamente all'inizio hanno provato tante cose, all'inizio infatti soltanto potevano fare questi vini quando erano rossi, ma immagina che adesso fanno già bianchi, fanno già spumanti, hanno l'aiuto di Antonio Palacios, questo enologo molto molto riconosciuto, e sì, pian piano stanno facendo nuove cose e credono di essere in un progetto bellissimo che ancora ogni giorno si deve trasformare.
Si evolve. Un'ultima domanda, c'è un aspetto molto poetico. Pensare che avete creato una sorta di nuova barriera, c'è la barriera corallina, ora c'è la vostra che è una barriera enologica, e poi ci sono i pesci, la flora che cresce. Però da un punto di vista di uno che fa l'enologo, dice: se metto il vino in una cantina so che temperatura c'è, so qual è l'umidità. Qua invece cambia la temperatura, la pressione al suo peso, sono tutti elementi che poi trasformano il vino. Noi oggi abbiamo assaggiato il vino maturato in una cantina, il vino maturato nel mare, sono completamente diversi. E questo è il miracolo del mare, la faccenda che si muove, la mobilità.
Lo primero, gracias, ¿no? Gracias mille. Sí, es así, no podemos controlar el mar, pero lo bonito del proyecto es que estamos ayudando al mar. Decimos que nuestro vino ama al mar porque le ayuda, ha creado una infraestructura que se está utilizando por las especies marinas para habitar ahí, tanto algas como peces y crustáceos. Y al mismo tiempo el mar ayuda al vino, porque el vino encuentra no solamente una historia, sino una evolución que es imposible que consiga igualmente en tierra, ¿no? Como se ve en nuestro producto Duet y lo más visto en la cata. Yo creo que es una simbiosis muy bonita.
Si vuole ringraziare ovviamente per le tue parole, ovviamente crede che sì, il vino aiuta il mare aiuta il vino, no? Hanno creato questa barriera corallina artificiale, da quella vita marina che prima non esisteva, adesso esiste, è un progetto che è bellissimo.
On the Road. Las fotos, las direcciones y la grabación de este y de los otros episodios del programa están en blogs.radiopopolare.it on the road.
Severiano Seve Ballesteros è stato un golfista spagnolo ai vertici delle classifiche mondiali per alcuni decenni, dalla metà degli anni 70 agli anni 90. Nato a Pedregna, località balneare di Marina di Cudeio in Cantabria, imparò a giocare sulle spiagge vicino a casa, usando soprattutto una mazza ferro 3 che gli era stata data da uno dei suoi fratelli maggiori. Ballesteros ha sempre avuto un posto speciale nel cuore del pubblico, un po' come è successo a James Dean, a George Best, a Jim Morrison. Personaggi che hanno osato essere diversi. Certo, non lo si può associare alla tossicodipendenza di un musicista, ma sicuramente per quanto riguarda il golf, il genio di Ballesteros fu decisamente sregolato. Grintoso come pochi, il giocatore di Santander era decisamente affascinante. La sua imprevedibilità era emozionante. Ha intrattenuto le folle durante la sua carriera, diventando uno dei giocatori più popolari di tutti i tempi. Tra le tante cose che ha lasciato in eredità, anche un campo da golf ideato con l'intenzione di rendere questo sport non una pratica elitaria, ma uno sport aperto alla gente, uno sport popolare. Questo campo ovviamente si trova in un angolo isolato dei Paesi Baschi. Già raggiungerlo è uno splendido viaggio. Abbiamo incontrato qui uno dei maestri che insegnano in questo campo da golf. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è di dirci dov'è questo campo da golf, di collocarcelo sul mappamondo.
È nel sud del País Vasco.
Siamo nel sud dei Paesi Baschi, esattamente nella provincia d'Álava.
E la montagna Alavesa.
Nella montagna Alavesa.
Giusto in cima del Rioja Alavesa.
Giusto sopra le cantine e i vigneti di Rioja Alavesa.
Ecco, siamo più o meno a 30 km da due città, da Vittoria, nei Paesi Baschi, e invece l'altra città è
Logroño.
Poi in mezzo alla natura, a tal punto che il campo da golf è dentro, parzialmente dentro un parco naturale, perché prima è stato fatto il campo da golf e dopo...
Il campo naturale, sì, The Ifki, il campo naturale si chiama Ifki.
La prima cosa che vedi sono dei bambini che giocano, che imparano a giocare il golf. Ma questo è un campo pubblico o privato?
È un campo pubblico, è uno dei primi campi pubblici di Spagna.
È un campo pubblico, uno dei primi campi pubblici di tutto il paese, di tutta la Spagna.
Severiano Ballesteros, che è il disegnatore, voleva che il golf fosse accessibile per tutto il mondo, non che fosse solo per unas élites. Entonces se trata di fomentare la vita sana, il deporte.
Sì, perché quello che ha disegnato questo campo, Severiano Ballesteros, tutta una leggenda del golf, lui voleva che il golf fosse accessibile a tutti, cioè non soltanto per l'elite, e per quello lui ha voluto fare questo campo nel mezzo della natura e che tutti possano godersi questo sport, perché la vita sana è importante per tutti.
Ecco, e per mantenere ancora di più questo rapporto in mezzo alla natura, il campo è polivalente perché è un campo da golf a 18 buche, ma per chi ama la bicicletta?
Sí, para el que haga la bicicleta, es un centro de bicicleta. Pueden usar todas las instalaciones, las duchas, el restaurante.
¿Ma ci sono dei sentieri da percorrere con la bici?
Sí. Hay 12 rutas con un mapa, con también en el Wikiloc, tienes las rutas y hay 12 rutas clasificadas de más fácil a más difícil. Más de menos kilómetros a más kilómetros, más desniveles, se pueden combinar. Sí, viene mucha gente de.
Sí, obviamente un campo polivalente, anche si possono fare percorsi in bicicletta, la VTT, loro hanno una mappa e con le 12 sentieri che si possono fare dal più semplice al più complicato. Qua ce ne sono le biciclette che si possono ovviamente prendere in prestito, e anche ci sono le docce, il ristorante, cioè aperto a tutti.
Anche per quelli che sono con qualche chilo in più, ci sono quelli con pedalata assistita?
Sì.
Con la pedalata assistita?
Bicis elettrica, sì. Oggi in via, muchas barriguitas.
Sì, oggi lui dice che sì, tanti hanno bisogno forse della bici elettrica perché si mangia troppo, no?
Allora, golf, biciclette, e c'è anche la possibilità di fare del birdwatching.
Sì, birdwatching. Tenemos dos casas, de Birding Heights, se llama, come in inglese.
Sí.
Donde puedes estar. Sí, con cámaras, están cubiertas, son de madera, están muy bien equipadas y tienen unos comederos donde regularmente se da comida a las aves, entonces están acostumbradas a posarse y a venir. Es muy fácil.
Sí, loro dentro questo campo hanno due casse di legno bellissime dove tutti questi uccelli vanno a mangiare, vanno a bere, poi è un posto dove puoi vedere, è un paradiso per quelli che amano il bird watching, di vedere l'avvistamento di uccelli.
Qua c'è un picchio particolare, no? Un picchio con la testa rossa.
Sì.
Come si chiama?
Il picco mediano.
Il picco mediano?
Picco mediano.
E se uno tira sera? A sera, qua immagino che inquinamento luminoso non ce ne sia, probabilmente è un posto ideale per vedere il cielo.
Sì.
Come si fa?
5 anni, credo. Tenemos un observatorio con todos los medios más modernos y hacen regularmente actividades gratuitas para la gente de los alrededores. No sé, cuando en septiembre, octubre las Nereidas, hay una noche que se va a verlas, hay muchas noches especiales cuando son noches despejadas para ver el cielo, que hacen actividades durante todo el año.
Sì, qui dentro del parco di Itzchi c'è un'area chiamata Corres dove c'è un osservatorio astronomico fantastico e come non c'è inquinamento è veramente un paradiso, è un posto dove siano le stelle e quando sono giornate un po' speciali la gente viene qua e partecipa e si gode questi cieli meravigliosi.
Con i Gary Luck che abbiamo in sottofondo, l'ennesimo gruppo basco che ascoltiamo in questa puntata di On The Road, siamo arrivati al capolinea. Ovviamente erano solo delle fotografie, l'universo basco è un pianeta che meriterebbe più di una puntata. Magari ci ritorneremo. Io vi ricordo che già sulla pagina Facebook della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, trovate qualche fotografia. Sul nostro blog, sempre On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it, trovate qualche indirizzo e tante altre fotografie. Ovviamente anche sul sito dell'Ufficio del Turismo Spagnolo trovate un sacco di informazioni sul pianeta basco. Detto ciò, al sottoscritto non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con un altro viaggio. Buona domenica da parte di Claudio Agostoni.
scena, vide berri baten melodia, kanta dezagun, ahots bakarrean, da berria nazioa, justizia, demokrazia, herria, herria.